16.05, ben ritrovati all'ascolto di Rete 1 di questa terza ora di Mille Voci che oggi dice Finlandia. E se diciamo Finlandia, naturalmente in molti pensiamo a spazi sconfinati, ad aurore boreali, laghi, alberi, natura. Tutto giusto, assolutamente. Ma la Finlandia ha anche una storia particolare che soprattutto in epoca moderna la vede strettamente dipendente dai paesi confinanti, ovvero Svezia e Russia, sì, con la Russia. E anche la storia parla per la Finlandia di un periodo di occupazione germanica. Inoltre, appunto, i segni di questa storia recente creano una diversità ancora oggi percepibile tra nord e sud del paese. Questi, in sintesi, in stretta sintesi, gli argomenti che tratteremo con l'ospite di Mille Voci oggi, giovedì 23 luglio. Fino alla Landia, quindi un viaggio storico, geografico, naturalistico e sociale, bene sì, sull'attualità del vivere in Finlandia, attraverso uno dei paesi del nord Europa con una preoccupante questione legata alla disoccupazione e con un confine caldo, ebbene sì, un confine con la Russia. Un viaggio quindi tra storia, occupazioni, indipendenza di questo paese, ma poi anche natura, particolarità della vita dei finlandesi, ancora oggi alle prese con un passato che non passa del tutto. Ci guiderà nella Finlandia di ieri e di oggi Alessio Franconi, fotoreporter, scrittore e avvocato. Io sono Maria Pia Belloni, in regia tecnica Fabio Bosia, al centralino Karin Kondolf, e per cominciare diamo, ma sì, la parola a Bruno Mars. E ne ha molti di tesori la Finlandia, paese che ancora oggi, insomma, non ha terminato, possiamo dire, di fare i conti con il suo recente passato e che nella sua linea di confine con la Russia sta investendo molte energie e vivendo qualche paura, insomma, dal 2022, da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Un paese, come detto prima nella presentazione, nel lancio iniziale, con impronte svedesi, russe e anche brevi periodi di influenza germanica. Finlandia che, se avete la cartina sott'occhio, risulta uno stato cuscinetto, uno stato con tanti record che racconteremo con l'ospite di questa mattina, Alessio Franconi, fotoreporter, scrittore, avvocato, autore tra l'altro della guida Finlandia per Feltrinelli Morellini e autore appunto di parecchi fotoreportage, in realtà di due molto a largo respiro e molto importanti fotoreportage storici, e da lì partiremo per il nostro viaggio attraverso la Finlandia, non prima ovviamente di aver salutato e dire ben arrivato ad Alessio Franconi. Buongiorno su Rete 1.
Grazie, buongiorno, eccoci.
Allora, ancora qualche dato biografico e l'indicazione del sito per chi fosse interessato. Lei, come detto, si divide tra la professione forense e la vita di fotografo scrittore, perché a lei piace, insomma, scoprire, imparare quanto più possibile da ogni singola realtà. Ho letto che il mappamondo è il suo oggetto preferito e l'esplorazione una vocazione. Allora, ancora per Morellini Editori ha pubblicato La guida Slovenia, Tallinn, Estonia, oltre a Finlandia, ed è autore appunto di Si combatteva qui, 1914-1918, e l'altro grande lavoro, Alpi, teatro di battaglie, 1940-1945, pubblicati con Oepli. Espone le sue personali fotografiche in tutta Europa, ha pubblicato e scritto anche per il National Geographic, Corriere della Sera, Panorama, Montagne 360 e Storia Militare. Cura costantemente, eccoci qua, il suo sito web dedicato alla fotografia, www.franconifotos, quindi photos.eu. Insomma, i dettagli sono stati condivisi con il pubblico sempre curioso di Rete 1, quindi possiamo iniziare, se avete voglia appunto di aprire il sito.
Grazie così mille.
Seguite anche e capite di cosa stiamo parlando quando parliamo di fotografie. Allora, Alessio Franconi, abbiamo deciso di partire dalla storia perché questo suo progetto a lungo termine, a largo respiro, che l'ha vista, insomma, esploratore di due periodi, la Grande Guerra e la Seconda Guerra Mondiale, porta, oltre che attraverso altre zone geografiche colpite da terribili massacri e da queste guerre, porta morta anche, tra l'altro, in Svizzera, ma anche in Finlandia. Allora, partiamo, perché oggi parliamo di Finlandia, da questo excursus storico, fotografico. Io do solo due o tre accenni. In queste fotografie ci sono bunker abbandonati, caserme, luoghi appunto dove si sono svolte terribili massacri, che al telefono qualche giorno fa, preparando questo incontro, abbiamo detto purtroppo ci hanno anche ricordato l'inizio della guerra nelle trince ucraine. Adesso siamo in Finlandia, perché la Finlandia è anche un po' protagonista di questo suo grande lavoro?
Ma sicuramente con l'attenzione che ho per la storia, diciamo che questo reportage negli anni mi ha proprio cambiato anche un po' la prospettiva di vita, perché è un salto nel passato oscuro d'Europa e si cominciano a vedere le tracce di guerra ovunque. Oramai, se passeggio per una città, i buchi delle esplosioni comincio a notarli ovunque, e purtroppo diciamo che soprattutto la Seconda Guerra Mondiale ha colpito dal Sudafrica appunto fin su nelle zone più remote della Lapponia, quindi anche un'estensione geografica globale ed enorme. In Finlandia, diciamo che per quanto magari uno non possa pensarlo in Sud Europa vedendolo come un posto remoto, in realtà hanno avuto nella Seconda Guerra Mondiale delle battaglie pazzesche che hanno lasciato un segno profondo, ecco, anche nel popolo finlandese.
Vogliamo magari ricordare brevemente i riferimenti storici, no? Perché appunto abbiamo detto un paese che è stato occupato dalla Svezia, dalla Russia, addirittura è paradossale, sembra paradossale, mi corregga se sbaglio, ma i finlandesi a un certo momento chiesero proprio alle truppe di Hitler di intervenire pur di non farsi assalire dalla Russia, ed è lì che insomma le truppe di Hitler hanno lasciato il segno.
Sì, perché quello che è successo sostanzialmente appunto dopo il passato svedese, poi c'è stata la guerra d'inverno in cui nel 1939 la Russia ha invaso la Finlandia. È stata tra l'altro una guerra combattuta in condizioni estreme, perché appunto è cominciata il 30 novembre del 39, quindi la Finlandia d'inverno ci sono intorno ai meno 20 gradi. Però è stato anche in un certo senso interessante e un po' tragico vedere anche i paralleli tra la guerra d'inverno del 39 e la situazione in Ucraina oggi, nel senso che hanno delle similitudini a tratti anche inquietanti. Si tratta di un gigante geografico come la Russia che assaliva un paese con una popolazione molto più piccola, però una popolazione molto più piccola determinatissima a non cedere un metro di terra. Quindi i russi hanno avuto delle perdite ingenti, non sono riusciti a conquistare tutta la Finlandia, ma si portarono via solo un 11% del territorio, e la Finlandia riuscì a mantenere la propria indipendenza e la propria esistenza. Fu una guerra che durò tutto il periodo invernale, e poi, come stava dicendo lei prima, poi con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale nei tedeschi videro l'opportunità di recuperare quei territori, quindi fu una situazione poi molto complessa, perché poi successivamente in realtà ci fu anche la guerra, quella che loro chiamano la guerra di continuazione, poi però ci fu anche la guerra di Lapponia, in cui i tedeschi rasero al suolo letteralmente tutto.
Per vendetta.
Diciamo che, sì, esattamente, cosparsero di mine il territorio, ma anche la città di Rovaniemi fu quasi completamente rasa al suolo. Diciamo che questo periodo bellico ci lascia però oggi anche delle cose curiose da vedere, che non sono necessariamente brutte. Per esempio, la città di Rovaniemi, quando fu ricostruita, fu progettata da Alvar Aalto, che è uno dei loro principali architetti finlandesi, si mise a disegnare la pianta della città con una forma di renna. Quindi a me è capitato di collare in inverno, quindi col buio, da Rovaniemi, e se uno ci fa caso la forma della renna effettivamente la vede nei viali della città. È una cosa molto curiosa, è un po' triste pensare che sia frutto di una ricostruzione totale della città, però diciamo che da un qualcosa di orrendo è nato qualcosa invece di carino. Mentre invece, sempre invece tornando ai conflitti, davanti a Helsinki c'è un'enorme fortezza, base navale, che era prima svedese, poi è diventata russa, è diventata finlandese, e oggi si chiama Suomenlinna, che vuol dire fortezza Finlandia, che è patrimonio UNESCO ed è assolutamente un must see quando si va ad Helsinki.
Importante quindi il suo enorme lavoro, no? Che si estende appunto attraverso tutta l'Europa. Adesso noi ci siamo concentrati solo sulla Finlandia, ma per dire che il lavoro a largo respiro è importantissimo, Alpi, teatro delle battaglie, come anche nei luoghi della Grande Guerra, per appunto indagare le radici culturali delle realtà europee e capire appunto, oggi magari qualcuno va in Finlandia e non aveva questa tessera storica, capire che appunto il nord della Finlandia al termine della Seconda Guerra Mondiale risultò tra le regioni europee con maggiore distruzione. E viva quindi anche l'iniziativa di Alvaro Aalto di far rinascere questo paese attraverso questa cosa bellissima che lei ci ha raccontato dall'alto, la città di Rovaniemi ridisegnata come un'arena. Insomma, bisogna passare anche da quello per riuscire a rinascere. Allora, sempre rimanendo un po' sul tema dei conflitti, le chiedo Alessio Franconi, oggi i finlandesi temono per la loro sicurezza dato il lungo confine con la Russia. Sappiamo che gli investimenti, diciamo, militari sono stati parecchi in questi anni dallo scoppio dell'invasione, da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, quindi dal febbraio del 22. Ma la popolazione ha paura, teme, insomma, sta in allerta? Oppure lei che conosce bene questa realtà, che conosce bene i finlandesi, ha l'impressione che non sia un tema di così grande timore?
Allora, è un tema sicuramente molto sentito, ovviamente, perché appunto è il confine più esteso dell'Unione Europea con una nazione che è problematica. Diciamo che sono poche le nazioni che non sono state invase, che sono confinanti con la Russia, quindi la preoccupazione c'è, però è una preoccupazione molto pragmatica, non la definirei paura. Anche perché comunque i finlandesi si preparano a un'evidenza di questo tipo sostanzialmente dal giorno 2 della fine della guerra d'inverno, mm-hmm. Quindi sono molto preparati e, a differenza dell'Ucraina nel 2022, sono sostanzialmente armati fino ai denti, hanno la leva obbligatoria, sono addestrati, sono pronti, hanno delle truppe di elite, quindi diciamo che è tutto preparato per quell'evenienza. Tra l'altro è anche interessante vedere come fosse un po' come in Svizzera, in Italia questa cosa non c'è, per esempio, di avere i rifugianti aerei nei condomini. In Finlandia è la stessa cosa, e tutte le città hanno degli enormi, in realtà, bunker sotterranei dove trasferirsi in caso di emergenza. E oggi questi luoghi sono dei luoghi che però vengono per lo più utilizzati, sono dei parcheggi pubblici, oppure magari ci fanno a volte dei concerti, quindi diciamo che sono degli spazi che comunque vengono utilizzati, però poi in caso di guerra ovviamente prenderebbero quella che è la loro funzione principale. Io direi che anche alla luce però di speranza, un attimo, di vedere che la Russia è impantanata da 4 anni con quella che era la nazione più povera del continente, insomma, ecco, questo poi fa anche un attimo da fare i conti con la realtà. Ecco, ci tengo a dire una cosa: i finlandesi hanno una parola specifica che riguarda che è sisu, che sostanzialmente con cui si può indicare la stoica resistenza alle avversità, in questo senso. Quindi proprio hanno un mindset che in caso di eventi estremi li porta a tirare fuori una tenacia che è abbastanza rara da trovare.
Popolo stoico, grazie, ahimè, purtroppo anche a quello che ha vissuto, quindi oggi una popolazione pronta a un eventuale problema legato alla Russia, un'eventuale invasione. Alessio Franconi, la linea non è buonissima, quindi chiederei a Karin se può magari richiamare, non so se riuscite a trovare un'altra modalità, se magari togliamo le cuffiette, mettiamo le cuffiette, non lo so. La linea non è buonissima e mi dispiace, perché appunto sono parole che vorrei rimanessero molto chiare per gli ascoltatori di Rete 1. Direi a questo punto, Fabio Posia, rimettiamo un brano prima di passare all'altro capitolo, che è il capitolo dedicato all'attualità di questo paese. Stiamo parlando di Finlandia. Resistenti alle avversità, ci diceva il nostro ospite Alessio Franconi. La linea adesso l'abbiamo ristabilita, dovrebbe essere un po' più chiara. Stiamo parlando a Rete 1 alle 11.26 di Finlandia, terra dei finni, terra anche di paludi. Allora, prima abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato, grazie al fotoreportage del nostro ospite, anche di quanto la Finlandia abbia pagato pegno con le truppe di Hitler, che hanno praticamente raso al suolo quasi tutto il nord della Finlandia. Ricordiamo, Finlandia è indipendente dal 1917, entrata in Unione Europea nel 1994, membro della NATO dal 2024. Abbiamo detto anche dei timori non così profondi e forti della popolazione finlandese, data la lunga linea di confine con la Russia, appunto. Allora, dal fragore, dal monito della guerra, purtroppo ancora d'attualità, apriamo con Alessio Franconi il capitolo della natura e della società finlandese, perché di natura Alessio Franconi, lo ricordiamo, autore per la Feltrinelli Morellini della guida Finlandia, insomma di natura ce n'è veramente di tanta, di bella e di ampia. Da dove cominciamo?
È difficile dire da dove si comincia. Diciamo che si comincia, se si arriva in aereo, si comincia già a vedere la bellezza della natura proprio in direzione Helsinki, perché dall'alto si cominciano a vedere tutte le isolette che ci sono davanti alla costa, ed è un qualche cosa di fantastico. Tra l'altro la Finlandia è anche costellata di laghi, ha delle superfici lacustri immense e tutte quante anche loro piene di isolette, quindi tra foreste, isolette, laghi e anche una costa così lunga c'è solo l'imbarazzo della scelta. E poi panorami che cambiano molto tra il sud, centro della Finlandia, e poi il nord, che invece diventa la zona artica. Quindi poi è un paesaggio che cambia tantissimo tra estate e inverno, diventano proprio due mondi, ecco, separati.
Mi interessava quello, no? Perché questi laghi che forse per qualche cosa ricordano anche il Canada, insomma, ma con questi estesi spazi dove la natura è veramente regina, dove c'è solo foresta, ci sono laghi e quindi ci si può muovere liberamente magari da soli per chilometri e chilometri, ecco, questi laghi d'inverno sono ghiacciati, quindi sono luogo di escursione con la slitta e gli huskies, per dire, piuttosto che con la motoslitta, e quindi sì, ci dica di questa grande differenza, perché il paesaggio è completamente diverso tra estate e inverno.
Allora, d'inverno sicuramente, ecco, cioè può essere l'esperienza di andare sui laghi ghiacciati, esperienza da fare, mi raccomando, ci tengo a dirlo con le dovute cautele, magari chiedendo una guida locale, perché il ghiaccio bisogna sapere dove andare, quanto sia spesso, per evitare incidenti e rimanere invece legati a un'esperienza bellissima. È un paesaggio che è veramente da fiaba, perché comunque gli alberi si caricano di neve ed è qualcosa che si vede per chilometri, chilometri, chilometri. A me piace fare un esempio di parallelo tra le nostre realtà, che possono essere quella italiana, quella svizzera, dove si piglia la macchina e se si fa mezz'ora di macchina si arriva sicuramente in un'altra città abbastanza grande. In Finlandia invece il metro di misura sono le 3-4 ore di guida per arrivare da una città grande a un'altra città grande, e in questo ci sono tutti questi spazi di foreste nel mentre. Secondo me, ecco, chi volesse viaggiare d'inverno sicuramente può cercare di vedere l'aurora boreale, che è un altro spettacolo della natura, direi impagabile, se si ha la fortuna di vederlo. E il periodo migliore va da ottobre fino, direi, febbraio, perché effettivamente c'è molta oscurità e quindi è più probabile vederla.
Evitando le sere di luna piena, mi raccomando.
Evitando le quelle e anche le sere di nuvole, perché sì, poi uno magari va su, però ti trova una settimana di cielo coperto, quindi è sempre una scommessa l'aurora, però se arriva effettivamente regala spettacolo. Adesso per il ciclo solare che abbiamo in corso, in realtà è un momento molto positivo, che dura più o meno, adesso dovrebbe durare ancora 2-3 anni, quindi bisogna affrettarsi per andare prima che ci sia un momento di calo dell'attività solare. Ecco, citavamo gli Husky, quella secondo me è stata una delle esperienze più interessanti. Io ho un po' paura che fosse un po' un cliché, e invece è veramente bello vedere come questi animali siano entusiasti di correre. Quelli che vengono tolti dalla slitta cominciano a mettere su una scena di ululati che difficilmente lascia indifferenti.
Amano sfogare le loro energie proprio con la corsa.
Assolutamente, sì. Come una guida diceva, ci sono due momenti fondamentali nella vita di un husky: quando nasce e quando capisce perché cosa è nato.
È una bellissima immagine.
Sì, ma è proprio vero, perché hanno questo, sono tutti agitati prima di correre, perché vogliono correre. Poi appena la guida gli dà il via, basta, si sente il silenzio assoluto e solo questo trottare degli husky nella neve. E si vede che sono tutti felici, ecco, nel fare questo.
Compiono la missione per la quale sono venuti al mondo. Allora, a proposito di spettacoli di natura e di silenzio, prendo dalla presentazione proprio della sua guida e cito: se amate la quiete dei paesaggi naturali incontaminati, ma non volete rinunciare alle proposte culturali, la Finlandia fa per voi. Puntate lo sguardo verso la volta celeste alla ricerca della danza di luci, quello che ci ha appena proposto l'aurora boreale. Esplorate la Lapponia su una slitta trainata da husky. Esuberanti, lei dice esuberanti, giustamente. E poi, come abbiamo già citato prima, c'è Helsinki, c'è Alvaro Aalto, quindi l'architettura, ci sono tanti musei, design, ma ci sono il filo naturale e del silenzio, naturalmente è la guida primaria, ma come lei ben spiega anche nella sua guida, ci sono anche dei villaggi, dei villaggetti, alcuni con delle storie veramente lunghe all'indietro nel tempo, Tampere, Turku, e lì si svolgono festival musicali davvero unici, che potrebbero essere anche a intercettarli motivo di spostamento.
Sicuramente, diciamo che durante soprattutto l'estate la Finlandia, che può essere vista come quieta e tranquilla in inverno, in realtà, visto che hanno poi sostanzialmente un'estate abbastanza corta, perché direi che siano giugno e luglio i due mesi principali d'estate, dal solstizio d'estate, dove già diventa tutta una festa di falò con la giornata di San Giovanni, poi cominciano i festival. E è interessante vedere, perché c'è un esploratore italiano, Giuseppe Acerbi, che nel lontano 1799 fu il primo ad attraversare la Finlandia da sud fino poi ad arrivare a Capo Nord, quindi superando la Finlandia, e nel suo libro citò che i finlandesi, notava, avevano un senso innato per la musica, ed è un qualche cosa che sì, può essere motivo di viaggio effettivamente, perché già dalla Sibelius Academy di Helsinki, che è fucina dei migliori musicisti di musica classica, è anche hanno anche proprio una tradizione di festival che risale già agli anni 70. Il Ruis Rock di Turku, per esempio, è il secondo festival di musica rock europeo tra i più vecchi. Savonlinna invece è un altro luogo splendido, su un lago dove c'è una fortezza su un'isoletta, ospita ogni anno il festival operistico, dove tra l'altro viene rappresentata anche abbastanza ampiamente l'opera italiana. Quindi diciamo che può essere motivo di viaggio, e anche per vedere una cosa abbastanza insolita: migliaia di persone nello stesso posto, che è qualche cosa che in Finlandia effettivamente non si vede in ogni momento.
Alessio Franconi, come consiglierebbe di muoversi in questo paese, dove ci ha ben spiegato che le distanze sono importanti, camper, automobili, ma poi anche magari a piedi, volendo scegliere solo una regione, in bicicletta? Quale consiglio ci può dare?
Bicicletta, ci sono svariate, a parte le rotte europee ciclabili, che sono abbastanza ben evidenziate, e quindi già può essere un modo di viaggio molto eco-friendly, diciamo. Se no, in alternativa, chi volesse muoversi con i mezzi pubblici, comunque c'è una rete abbastanza capillare di treni, e poi ci sono i bus che raggiungono tutte le località principali. Ecco, se uno si vuole focalizzare invece solo sulla natura, o principalmente sulla natura, la macchina rischia di diventare imprescindibile, soprattutto nelle zone della Lapponia, non tanto perché non siano raggiunte dei mezzi, potrebbe diventare un attimo scomodi sugli orari, le fermate, così, però di base è molto, molto raggiungibile. Altra cosa che suggerisco è la via navale, nel senso
Ecco.
che è molto interessante perché connette Helsinki e Tallinn, sono connesse da traghetti, ma anche Helsinki e Stoccolma, quindi se uno ha più tempo e magari sta già facendo un viaggio in Nord Europa, può essere un'idea di fare un tratto crocieristico che potrebbe essere da Stoccolma alle isole Åland che ci sono nella zona ovest della Finlandia, poi da lì arrivare a Turku e da Turku a Helsinki. Tra l'altro a me è capitato durante il periodo estivo di fare la tratta Helsinki-Stoccolma e visto che c'era proprio una calma piatta, ma in senso proprio mare piatto, la nave è passata proprio nella rotta interna tra gli isolotti ed è stato uno spettacolo incredibile perché se d'inverno abbiamo l'aurora boreale che la fa da padrone nei cieli, d'estate invece c'è il sole di mezzanotte, che è un'altra cosa da vivere, perché diciamo che dalle più o meno 1 del mattino alle 4 del mattino c'è questo spettacolo che sembra tipo prealba e quindi c'è tutto rosso ed è veramente la pace dei sensi da vedere.
Si capisce che lei attraverso la fotografia ha sviluppato anche questo codice, questo linguaggio di riuscire a puntellare, a tratteggiare quello che lei prende negli scatti fotografici, riesce benissimo a renderlo anche con le parole. Questa è la forza di un fotoreporter. Quindi approfittiamo proprio della sua presenza oggi per farci accompagnare, abbiamo detto, del silenzio, degli spazi immensi, dei laghi. Anche delle zanzare, possiamo dire che ci sono un po' di zanzare qua e là in certi
Beh,
periodi,
sì.
tipo luglio.
Diciamo che un buon repellente comprato in zona può essere una buona idea, o quantomeno ecco, cercare di capire che se uno magari va in un campeggio, magari non avere il laghettino proprio nel campeggio.
È giusto avvisare.
Mi è capitato più in Estonia di trovarmi davanti a un muro di zanzare, abbastanza impressionante, però c'erano più acquitrini. Quindi diciamo che nelle città generalmente non ce ne sono, ce ne sono molto poche. Se si va nelle foreste, ecco, potrebbe, se c'è un acquitrino vicino, potrebbero effettivamente essere abbastanza pestifere. Quindi repellente, magari dei vestiti lunghi, che tra l'altro d'estate vanno anche bene perché le temperature non sono le nostre, ma sono tra i 15 e i 20 gradi, quindi diciamo che la camicia o la felpa ci stanno anche bene la sera. Ecco, un'altra cosa che è molto legata alla Finlandia che mi piacerebbe raccontare è quella della sauna,
Eh beh, immancabile, vero?
che è immancabile, sì, perché vorrebbe dire parlare senza l'ospite principale finlandese, che è della loro cultura, ed è molto legata anche appunto ai laghi, perché molto spesso le saune sono vicine il bagno, e non è, a parte che è patrimonio immateriale dell'UNESCO come tradizione, ma non è azzardato dire che ci siano quasi più saune che persone, perché lì ogni condominio ha una sauna, ogni cottage privato ha una sauna e addirittura ci sono un sacco di saune pubbliche, ma parliamo di una tradizione così radicata che addirittura l'esercito ha le saune da campo.
Interessante.
Quindi
Quindi se le
è
porta
proprio
appresso.
se le porta appresso, sì, qualche cosa che è inscindibile dalla cultura finlandese. E si può capire perché d'inverno, effettivamente, con quelle temperature, la sauna è un vero toccasana. Io consiglio ai visitatori di cercare anche la sauna antica, perché adesso sono saune che sono o a legna tradizionali, oppure ci sono anche quelle elettriche, ma la sauna antica si chiama la smoke sauna perché aveva un modo particolare di riscaldamento dell'ambiente, per cui va trattenuto all'interno della stanza per ore in preparazione, poi invece proprio a fruire la sauna, il fumo viene fatto andare via e si entra quindi in queste saune che sono tutte nere, scurissime, e hanno un odore di legna fortissimo, quindi è proprio un'esperienza interessante e che riporta un po' alle origini di questa tradizione. E secondo me, ecco, se uno ha l'occasione di andare,
imperdibile,
cercarne
anche questo.
Uno. Imperdibile,
esatto,
sì.
Tanti consigli preziosi che si trovano certo nella sua guida Finlandia, ma che lei ci ha diciamo che ha condiviso con noi in maniera peculiare. Allora, abbiamo detto del legno, Alessio Franconi, il legno presente, il legno è anche tessera di commercio, insomma, è un elemento che fa parte della vita socio-economica, perché si commercia con il legno, si rispetta il legno, si cerca il legno. Ci sono tanti legni diversi in Finlandia.
Sì, questo è un elemento interessante, perché la gestione delle foreste ovviamente ha da un lato gli interessi delle imprese e dall'altro gli interessi della conservazione della natura.
Certo.
Quindi diciamo che è un argomento che è sempre abbastanza dibattuto anche in Finlandia. Infatti avevo visto dei reportage che affrontavano proprio il tema dello sfruttamento delle foreste. Ci sono dei parchi naturali nazionali enormi, soprattutto in Lapponia, dove l'attività di raccolta del legno è vietata, e quindi ci sono delle foreste proprio vergini, che sono quelle antiche. Per il resto, economiche del paese, perché effettivamente sono tutti.
Pardon, abbiamo ancora un problema con la linea. Stavamo esaurendo il capitolo dedicato appunto alla natura, avevamo iniziato il capitolo, diciamo, della società finlandese. Direi che approfittiamo di questo Summer Sunshine, che è il prossimo brano musicale, per concludere poi il capitolo con il nostro ospite Alessio Franconi sulla società finlandese, quali sono i problemi, i pregi di questa società nel contemporaneo vivere. Un popolo resistente alle avversità, questo ci ha detto il nostro ospite Alessio Franconi, scrittore, fotoreporter, avvocato, autore della guida per Feltrinelli, Morellini, Finlandia e di altre guide su altri paesi scandinavi. Allora, dopo aver parlato della storia e degli effetti, ahimè, nefasti della Seconda Guerra Mondiale anche sul nord, in particolare della Finlandia, dopo aver narrato e averci permesso di gustare di questa natura impressionante e di questa differenza tra l'inverno e l'estate in Finlandia, con delle peculiarità davvero uniche, dell'amore per la musica che hanno i finlandesi, che strani sono e per quello ci piacciono, con Alessio Franconi adesso entriamo un po' nel vivo di quella che è la società finlandese, per capire intanto abbiamo detto del legno, dell'industria del legno e anche della volontà dei finlandesi di preservare tutte le foreste con i parchi nazionali. Poi è un po' caduta la linea, quindi ci recuperiamo sull'aspetto attualità di oggi in Finlandia. Quali sono le attività principali? Come si vive in Finlandia? E poi capiremo come sono un po' i finlandesi.
In Finlandia sicuramente l'industria dei servizi è molto, molto sviluppata, soprattutto in ambito anche digitale. Io tra l'altro faccio un esempio a livello di digitalizzazione, cosa che noi non vediamo. Da noi ci sono i robottini che portano la spesa dal supermercato a casa delle persone. Questa è una cosa molto carina anche per i turisti, cercare di individuarli, perché si vedono e ci sono. A livello di occupazione questo non è però un periodo proprio facilissimo. La disoccupazione in Finlandia è cresciuta molto e ci sono delle politiche in corso che stanno un attimo erodendo quella politica di welfare per cui la Finlandia è così famosa. Diciamo che, ecco, un momento non di crisi economica, però ecco, non è proprio il momento più prospero del paese.
Ecco, poi, Alessio, ecco, una curiosità, sì, proprio a questo proposito, perché appunto Finlandia ci par di capire sta un po' sacrificando le politiche sociali per la quale era insieme ad altri paesi scandinavi, diventata così famosa e interessante. Ma le chiedo, a causa degli investimenti che sono stati fatti dal 2022 per la difesa, oppure c'è dell'altro? E se c'è dell'altro, volentieri ascoltiamo.
Credo ci sia dell'altro, però non riesco ad addentrarmi così tanto nel tema preciso dei fondi, di come vengono utilizzati i fondi finlandesi. Sicuramente gli investimenti in difesa ovviamente stanno drenando risorse, come direi in tutto il resto d'Europa. Io ho letto con interesse qualche mese fa delle lettere di Garibaldi, quindi di due secoli fa, in cui Garibaldi scriveva ai governanti dell'epoca lamentando lo spreco di risorse che le guerre creavano, ecco, però purtroppo non si sceglie quando un vicino ti invade, e perciò sono spese che non è che sono abbastanza anche imprescindibili. Però ecco, a livello non so quanto questo possa poi influire sui tagli, per esempio, a determinati sussidi agli studenti, ecco, quelle sono certo. Più che altro scelte politiche del momento.
Quindi lei ci ha detto una Finlandia che ha visto un costante progredire, beh, oltre che civile, anche se adesso siamo in un periodo, come lei ci ha spiegato, un po' di disoccupazione, un po' di disinvestimento nelle politiche sociali, ma altrettanto impegnato nell'evoluzione tecnologica, tecnica e digitale. I robottini che portano la spesa ci piacciono, è interessante perché possono essere anche utili, soprattutto laddove, come in Finlandia, ci sono spazi veramente molto ampi. Allora, proprio guardando alla tecnologia, vogliamo aggiungere che la Finlandia accoglie, forse ancor più dopo la pandemia mondiale, anche un buon numero di giovani che in Finlandia hanno trovato, come dire, luogo per esercitare e sviluppare tecnologia e digitalizzazione. Sbaglio?
Sì, c'è un'infrastruttura molto, molto funzionale. Adesso non voglio fare paragoni, per esempio, anche solo di gestione burocratica tra due paesi molto diversi come Italia e Finlandia, però diciamo che là le cose funzionano in una maniera un pochettino più rapida, e questo sicuramente agevola anche il tessuto imprenditoriale, ecco, quindi non fatico a credere. Faccio l'esempio più stupido che possa fare sui traghetti. In Italia mi è capitato spesso di dover pagare per la connessione wifi, per di più anche abbastanza lenta, mentre invece in Finlandia mi sono trovato con connessioni wifi portentose e gratuite, quindi solo per dire come anche a livello di connettività in giro sia decisamente più semplice operare. C'è proprio anche una mentalità più vocata all'innovazione in generale, forse anche perché è comunque un paese in un certo senso giovane come mentalità. Sì. Abbiamo visto prima, passato dei traumi pazzeschi che però li hanno messi in condizioni di doversi per forza inventare un qualche cosa per riuscire a prosperare, e quindi hanno avuto questo percorso di crescita che dalla Seconda Guerra Mondiale in poi è stato sostanzialmente incessante.
Certo, è interessante da capire, da seguire. Una terra così ricca di tradizioni, di storia e anche appunto di bellezze naturali. E in questi ultimi anni il turismo, diciamo, ha avuto un certo boom, quindi mi immagino che anche il settore turistico contribuisca in maniera vigorosa all'economia del paese Finlandia. Tra overtourism e attività turistiche, oggi come si pone questo paese, che abbiamo detto cuscinetto nel nord Europa?
Il problema dell'overtourism forse si vede più che altro a Rovaniemi, proprio perché è l'epicentro della Lapponia. Hanno fatto un lavoro di marketing territoriale direi eccellente negli ultimi 30 anni, facendo diventare il villaggio di Babbo Natale e così, e quindi diciamo che adesso ci sono persone che arrivano da tutto il mondo per visitare Rovaniemi e le zone limitrofe, quindi si concentra molto in quella zona. Non nascondo che ci sono tante altre zone della Finlandia che sono un po' meno conosciute, che meritano assolutamente e magari sono anche forse un po' più autentiche in un certo senso, perché meno sollecitate. Comunque adesso, per tornare sugli aneddoti positivi, Schiva a Rovaniemi, io quando sono andato su, ovviamente scrivendo il libro, mi hanno portato a incontrare Babbo Natale. Ero un po' scettico, lo devo ammettere. All'inizio sto dicendo, vabbè, includiamo questa esperienza. Sono uscito da lì che ero quasi convinto di aver parlato con Babbo Natale reale, quindi
Questa ce la
l'avversione
dice lunga.
era talmente calata della parte che è stata un'esperienza in realtà molto divertente. Consiglio di non andarci a dicembre, ma di andarci ad agosto, perché ad agosto non c'è nessuno e il Babbo Natale ha anche più
Ha
tempo,
più
mentre
tempo,
invece devo...
esatto, è un po' più alleggerito. E che cosa ci racconta?
Esatto.
Ecco, e cosa ci racconta delle foche di Saima? Perché, e poi le chiederei anche di portarci in qualche, prima abbiamo accennato riferimenti dove ci sono i festival musicali, ma appunto dalle foche le chiederei anche di portarci in qualche, paesino, in qualche zona naturalistica davvero, particolare e poco conosciuta, visto che lei conosce bene il paese.
Direi assolutamente la regione dei laghi, quindi quella regione che si estende dall'Aperranta fino a Joensuu Kuopio, più o meno in questo triangolo. Lì c'è il lago di Saima, che è uno dei più estesi d'Europa, e ci sono queste foche, che sono foche con degli anelli molto, molto particolari. Purtroppo erano in stato critico di conservazione, adesso infatti stanno facendo delle politiche per proteggerle quanto più possibile. Ma sono anche molto curiose come tipologia, perché sono delle foche di acqua dolce, perché lì praticamente il suolo, alzandosi lentamente ma ogni anno, costantemente, in realtà ha isolato quello che prima era il mare, è diventato un lago. E quindi queste foche si sono trovate intrappolate mila anni fa all'interno di questo enorme specchio d'acqua. Ed è un qualche cosa di molto curioso, insomma, sono anche molto sentite dalla popolazione locale per proteggerle, appunto perché sono una rarità proprio a livello globale. Come paesini da visitare ce ne sono tanti. Sicuramente uno che può essere comodo è Porvoo, che ha una tradizione, lunga tradizione di popolazione svedese in Finlandia, ed è a poca distanza da Helsinki. Quindi diciamo che può essere tranquillamente una visita da fare in giornata. D'estate, tra l'altro, c'è un vecchio battello che ha più di 100 anni di navigazione costiera sulle spalle, che connette Helsinki a Porvoo via mare, ed è un'esperienza perché appunto si va attraverso le isolette della costa e poi approda in questo paesino che ha ancora tutte le case tradizionali di legno di più di un secolo fa, e quindi è coloratissimo perché sono tutte casette marroni, rosse, bianche, ed è affacciato su un fiume a un passo dalla costa. Quindi è veramente immergersi un po' nella Finlandia profonda, diciamo così. È turistico, però è anche molto fruibile.
Beh, non è ancora, come dicevo, luogo assaltato troppo regolarmente e quotidianamente, quindi Porvoo con due O finali. Allora, Alessio Franconi, ci lasciamo con una nota che riguarda la cucina, perché io leggendo qua e là ho trovato anche chi, insomma, millantava che i finlandesi oggi propongono una cucina eccellente. Senza nessun pregiudizio, naturalmente, le chiedo, visto che conosce bene il paese, se la cucina finlandese è una cucina intanto curiosa, interessante, creativa, ma anche buona. Ho
Allora, io sono un po' di parte, lo ammetto,
variato.
e devo anche dire che spesso quando torno dalla Finlandia ho una pentola di ghisa finlandese che mi porto come collezione a casa, quindi no, la cucina finlandese mi piace un sacco. Allora, nelle grandi città c'è molta cucina internazionale, quindi in realtà uno può trovare un po' quello che vuole, ma se si volesse rimanere ancorati invece alla tradizione culinaria finlandese, è molto legata alla carne, al pesce, soprattutto anche la custrica, il salmone la fa da padrone, però ci sono molte ricette ottime, dalla zuppa di salmone, che è una delle più tradizionali, fino ai piatti più ricercati che includono dentro elementi del bosco, come per esempio hanno tantissimi funghi, e quindi diciamo che usano anche tante salsine che accompagnano le pietanze e sono veramente buone, accompagnate poi da erbe aromatiche, quindi diciamo che è anche abbastanza varia come cucina. Sì,
L'ora è
certo, non si
giusta
può
per
paragonare.
ingolosirci. La guida
Sì,
è la
esatto.
guida della Feltrinelli Morellini, Finlandia, firma Alessio Franconi, scrittore, fotoreporter e avvocato. Grazie per questo viaggio in Finlandia e buoni altri viaggi. A tutti gli ascoltatori, naturalmente, la possibilità, sia con la guida sia con un viaggio diretto e personale, la possibilità di scoprire questa Finlandia davvero interessante.
Grazie a voi per la chiacchierata.